allora è sabato 21 dicembre, sabato e sono le 8 e quindi su RTL 102.5 parte Severnini alle 8. Buongiorno Beppe Severnini.
Buongiorno a tutti, oggi sono polemico, devo dirlo a voi e a tutti quelli che ci ascoltano, spero di essere simpaticamente polemico, ma sono polemico. Una domanda secca, non guardate su Google, in questo momento è inverno o no?
Dipende veloci, dall'ora, veloci, oggi veloci, è il solstizio, veloci, non cercate. Secondo me non ancora.
Ma secondo me perfetto. Sì, dai.
Dai, anche secondo me così, solo per data.
Porca mia, ha sempre ragione Barbara Sala.
Vedi? Comincia...
Comincia alle 10:21. Oggi il solstizio alle 10:21, quindi sono le 8 e cos'è? 8:06, non è, siamo ancora in autunno. Ho finito con questa ovvietà, però magari a qualcuno interessava.
Buongiorno.
Anche perché è giusto che sia ancora autunno, perché il colore che guiderà la puntata di oggi non è tanto il bianco della neve invernale, ma il rosso, se vogliamo, delle foglie autunnali. Ti è piaciuto il gancio, Beppe?
Sì, io pensavo a Natale.
Anch'io,
sempre perché temo
però...
Barbara Sala che c'ha la fissa del Natale, ho detto che andiamo sul sicuro rosso Natale, però te la do buona, dai.
Anche grazie. Perché il rosso in realtà lo legheremo a tantissimi argomenti, si presta a tante interpretazioni.
Anche politiche, ma non credo sia questo il caso, Beppe, o no?
No, so che vuoi parlare di Salvini, annuncio pubblico, non parliamo del tema, se ne è parlato molto, devo dire che la sentenza non mi ha stupito, mi sembrava che il sequestro di persona come capo d'accusa fosse un po' molto molto tirato, aggiungo magari da parte di Salvini a dire che la magistratura allora non è proprio sempre questo mostro che ce l'hanno sempre con lui, perché è la prova che... L'amministratore giudicante ha deciso che il fatto non sussisteva. Chiusa parentesi.
Tanti gli argomenti, fil rouge della nostra puntata, il rosso, e cominciamo proprio con il filo rosso di Alfa.
Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo. Sei mi ricorda Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli del fango, lì nel fango, e che ne sanno gli altri che ti guardano, non ti guardano come ti guardo io, anche se ti mancano non ti mancano come ti manco io, che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede si capisce, questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare da fare tutto un tutto da rifare, ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti innamorati, poi da innamorati a sconosciuti. Passi e manco mi saluti, ma dai. Cerco di stare un po' meglio, ma mi tieni sveglio molto più dell'NBA. Ora che c'è solo Vodafone a scrivermi di ritornare assieme a lei. Ho visto il tuo fidanzato, sì, quel calciatore mancato che dice che era in Serie A se non si fosse mai rotto il crociato. Pensa che sfigato, dai. Le altre che mi guardano non mi guardano come mi guardi tu. E anche se mi mancano non mi mancano come mi manchi tu. Che non sei le altre, un discorso a parte, mi fai sentire col cuore a testa in giù. Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare da fare tutto un tutto da rifare, ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti innamorati. Tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Innamorati e sconosciuti, dai, sconosciuti e innamorati. 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 Innamorati e sconosciuti, dai, sconosciuti e innamorati.
È il filo rosso di Alfa su RTL 102.5 ed è letteralmente un filo rosso quello che seguirà la puntata di Severnini alle 8 di oggi con Beppe Severnini attraverso i temi, il commento di settimana di Beppe legati appunto con le canzoni al colore rosso.
Oh, sono contenta che partiamo con Beppe da un argomento a me caro che è il pessimismo cosmico, cioè quest'idea che qualcosa di brutto debba sempre accadere e che poi se qualcosa di bello accade qualcosa di peggio sta per arrivare. Tutto questo per dirvi che in Siria Beppe se n'è andato Assad, un dittatore. Siamo sicuri che quelli che hanno liberato la Siria adesso siano meglio?
No, non siamo sicuri, assolutamente no. I primi segnali non sono cattivi, tutti i governi del mondo democratico l'hanno detto, però bisogna essere molto, virgola, molto prudenti. Però mi è piaciuta l'espressione pessimismo cosmico, perché noi nelle democrazie, come siamo tutti noi, in cui ci svegliamo al mattino, ci arrabbiamo perché uno ci ha parcheggiato davanti al portone, ma non c'è la polizia di notte che viene a bussarci a portar via nostro figlio, capito? Che mi sembra un piccolo particolare importante. Quindi noi viviamo nelle democrazie, ci lamentiamo tutto il tempo, ma in qualche modo siamo comprensivi verso le dittature. Io le scemenze che ho visto, le attenuanti, concedere a Putin per esempio, concedere ad altre dittature in giro per il mondo simpatie, è assurdo, perché le dittature non sono destinate a dominare il mondo. Io sono convinto che le democrazie, nella loro imperfezione, sono più resistenti, resilienti, per usare una parola che è meglio non, con cui meglio non esagerare, si usa troppo. Allora, perché? La democrazia ha, diciamo, è come un tessuto, si strappa, si sfonda, però alla fine è sempre lì. La dittatura si spacca di colpo, non ti accorgi, non c'è il segnale prima. Perché accade questo? Non voglio fare teorie complicate. Perché la dittatura è retta da qualche centinaio di persone che hanno interesse a tenere sul dittatore, perché sono i suoi vice, capi, guadagnano soldi, hanno potere. Nel momento in cui capiscono che il dittatore perde potere e non è più in grado di lo mollano di colpo. E quindi arrivo anche alla Russia. Noi pensiamo a Putin altri 20 anni, altri 10 anni, non siate sicuri, perché per esempio l'economia russa non sta andando bene, nonostante tutte le chiacchiere che si sentono in giro, per niente, è costretto a prendere i soldati dalla Siberia o dalla Corea del Nord, quindi a Mosca manco si accorgono che c'è la guerra, ma nel resto della Russia è come se ne accorgono. Quindi io non sto dicendo che accade domani o dopodomani, ma non sarei stupito se in un tempo ragionevolmente breve scoprissimo che Putin, l'inossidabile, l'invincibile, salta dall'interno e non dall'esterno. Ecco, cosa che a me non dispiacerebbe neanche tanto.
L'hai detto in maniera piuttosto chiara, Beppe, come se in qualche modo ci stai anche dicendo tendessimo a buttare sempre giù quello che viviamo sempre e diamo per scontato la democrazia, che invece non lo è da altre parti.
Bravissima, sei giovane e saggia, hai anche una giacca bellissima, posso dirtelo, si vede in... So che oggi forse non mi vedete, però vedono te. Allora, quello è esattamente il pigiama di Agata.
Oh,
ma
benissimo.
Proprio c'ha anche i pantaloni, è bellissimo, è il pigiama di Agata che è la sua giacchetta.
E la salutiamo sempre caramente, Agata, grazie.
Ormai è una star, entra nei negozi e la riconoscono, tu sei Agata, quella di... Perché io ne parlo sempre, tra l'altro stanotte a dormire da me sono stato espulso dal letto coniugale, perché al letto ci va lei e io devo dormire in un lettino e dormivo da adolescente.
Succede anche nelle migliori famiglie, Beppe, diciamo così. Allora,
ma
noi
non
andiamo...
è bello che siamo passati dalle dittature a una bambina che dorme nel mio letto? Dai, è bellissimo.
E non c'è bisogno di dire che le due cose non sono assolutamente legate, almeno poi vediamo, insomma, dipende da chi lo chiedi. Allora, andiamo in pubblicità, come detto, perché tra poco torneremo sul rosso anche il semaforo, perché poi torneremo a parlare di strada. Codice della strada, ne abbiamo parlato molto in settimana, polemiche, si usano sempre le polemiche su qualsiasi cosa, va bene, però Beppe ci darà il suo commento per capire se che cosa cambierà, se qualcosa cambierà, e poi ancora il rosso per parlare anche fino in fondo di musica e del Capodanno a cui Barbara Sala sta provando a inserirsi a questo punto.
Sì, perché adesso nessuno si vuole esibire, no? Non c'è nessuno lì per il concerto.
E quindi si è proposta lei.
Ho un inedito da portare al concertone di Roma, adesso chiamo subito Gualtieri. 102.5
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Red light, yellow light, green light, red. You'll be riding shotgun till I'm dead. Red light, yellow light, green light, red. You'll be riding shotgun till I'm I've been in the days and the days and the days just trying to find a little sun.
Green Light, disco di One Republic che richiama inevitabilmente i colori del semaforo. E voi a che scuola appartenete? Quelli che al semaforo appena diventa verde, se quello davanti non parte, strombazzate, oppure vi appellate alla santa pazienza? Beppe.
Beppe Severnini, non credo che...
No, lui è un signore, non strombazza.
Sapete perché la canzone mi sembrava perfetta, appunto, luce verde, red light, green light, per introdurre il tema anche del codice della strada nuova, perché ne abbiamo parlato molto, forse non qui noi, ma ne abbiamo parlato tutti molto, ci siamo anche preoccupati ai controlli e questo, alcune cose tipo delle norme sui monopattini erano sacrosante, perché quando tu vedi in ZTL, cioè nelle zone pedonali delle città, passare dei monopattini con dei ragazzoni che vanno a 45 all'ora con i bambini che girano è da matti, per dirne una. Una, penso alla guida col cellulare però, allora io come tutti ho peccato qualche volta, però sono consapevole che è una pessima idea perché è molto pericoloso, ci sono addirittura statistiche da cui risulta che un incidente su 4 sia causato dalla distrazione legata al cellulare. È difficile da dire perché poi quando c'è l'incidente non è che c'era una telecamera nelle automobili per capirlo, qualche volta si capisce, qualche volta, però la stima è questa. Allora era necessario. Domanda: controlleranno? Cioè ci sarà a Milano, praticamente puoi fermare una macchina su 4, non esagero, perché una persona su 4 guarda il cellulare per rispondere al messaggio su WhatsApp, per far questo, per cercare Google Maps, per fare qualunque cosa. Allora, perché noi in Italia siamo specializzati nell'introdurre nuove norme e ignorarle, cioè la norma c'è, però chi se ne frega. Quando invece il controllo c'è, pensate al casco per i motociclisti, allora, siccome noi italiani siamo tutto meno che cretini, la norma la rispettiamo, la gente in motocicletta mette il casco, è accettato. E arrivo a dire, in automobile la grande maggioranza usa la cintura di sicurezza, anzi si sente nuda se non c'ha la cintura di sicurezza. Allora, Quindi, perché i controlli avvengono su queste due cose? Il fumo nei locali pubblici l'abbiamo accettato tutti e tutti insieme, perché abbiamo capito che aveva senso, e onestamente non vedi più la gente che fuma. Perché? Perché il barista, il titolare del bar, gli altri nel bar dicono: scusate, anche no, non fumate qua dentro. Mi fermo. Quindi domanda a tutti e tre, mi interessa la risposta. Secondo voi la guida col cellulare sarà un caso come il fumo nei bar? Quindi arriva la norma, arrivano i controlli, basta? Oppure arriva la norma, facciamo finta di niente, tutto come prima?
Mi permetto di rispondere io. Secondo me lo sarà per un cambio culturale, pian piano anche legato all'avanzare della tecnologia. Cioè ormai le macchine sono sempre più utili, no? Anche da questo punto di vista, perché quasi tutte hanno il Bluetooth integrato, quindi magari ci daranno una mano da questo punto di vista. D'altra parte credo che debba essere culturale, perché faccio un esempio: al semaforo non usi il cellulare ma ti stai truccando, quello magari non può essere sanzionato nell'immediato, ma è comunque pericoloso.
Sì, però che si truccano c'è una minoranza che usano il cellulare, sono quasi tutti. Poi mi piace, Ludovica, vedi, la tua età viene fuori da questa cosa, ma mi piace tantissimo. Ti spiego, sai perché viene? Perché tu ti fidi della tecnologia, ragazzi, tu la sai usare la tecnologia in tutti i modi possibili alla tua età, ma c'è gente che non sa ancora usare, dopo 10 anni che ha la macchina, sa usare tutte le velocità del tergicristallo, ma lo sai? Giusto, Barbara?
No, verissimo, e confermo che non tutti sanno che esiste ad esempio il viva voce nel telefono, nonostante abbiano in mano uno smartphone da ormai decenni. Non sanno magari usare WhatsApp perché c'è un limite all'utilizzo della tecnologia legato all'età, va detto questo, quindi
sì. E poi WhatsApp, rispondere ai messaggini per iscritto è meglio lasciar perdere.
No,
è vero che lo puoi fare anche in audio, però devi essere capace a farlo.
No, infatti.
E io aggiungo invece che sono più pessimista di voi, nel senso che cambierà assolutamente nulla. Secondo me, mi fa ridere, aggiungendo ciò che diceva Beppe sul fatto che siamo molto bravi ad aggiungere nuove regole, siamo ancora più bravi a inasprire queste famose pene delle regole già esistenti. Controlli restano uguali. Parlavamo poco fa di polizia locale, spesso impegnata in tante altre cose, sono sempre di meno di quanti dovrebbero, per carità, però che dopo 4 ore un incidente la polizia locale non arrivi, vuol dire che figuriamoci se avrà tempo di controllare che qualcuno sia al telefono alla guida. Peccato, però almeno ne parliamo.
Sì. Allora, ne abbiamo parlato, adesso però vogliamo lanciare, lo faccio io, non so se siamo già in tempo, ma lo faccio lo stesso.
Sì.
Abbiamo scelto i Red Hot Chili Pepper. Ho scoperto che è la quinta volta che usiamo durante Severini alle 8 i Red Hot Chili Pepper con diverse canzoni. Uh-huh. Oggi si chiamano, c'è la parola Red, c'è, perché è Red Hot Chili Pepper, e c'è Snow, canzone bellissima e invernale.
Sì. La neve, i Red Hot Chili Peppers, storia TL 102.5.
Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say. Cover of another perfect wonder where it's so wide.
Chili Peppers, no, qui su RTL 102.5, piccola chiosa, la neve è bella solo se sei in montagna, perché in città rompe le scatole. Tu immaginate una città come Milano quando nevica, un casino che non si può vedere, quindi la neve è bella solo se sei a Cortina. Chiusa la parentesi.
Abbiamo qua due romani che potranno intervenire e spiegare cosa succede a Roma quando nevica.
Ma quando nevica a Roma? Scusate, a parte la nevicata,
quando succede, la gente si mette in vacanza, cioè non va a scuola per una settimana, proprio è una roba psicologica. Ah. Cioè la neve è proprio ero in Alto Adige. I fiocchi di neve li prendono al volo prima che tocchino terra, capito? Cioè, nevica tutta la notte, al mattino alle 7 le strade sono perfette. Io sono convinto che proprio ci sono in giro, li prendono al volo, capito? Uno per uno, scherzi a parte. Volevo parlare proprio di Milano, però non di questo, ma di un mio sospetto, che la città stia espellendo una generazione. Non voglio essere tragico, non tutti, non sempre, però c'è una generazione che, diciamo, ha un'età che comincia per 2 o per 3, che sta facendo veramente fatica. Penso prima di tutto, perché ne sto conoscendo, mi succede di parlare spesso con giovani donne che hanno avuto un figlio a Milano e lo trovano molto molto difficile. Se tu sei alla stazione Garibaldi, l'ascensore per andare giù ai treni locali ce n'è uno solo, devi fare, e in tutta la stazione. Se tu vai sui marciapiedi c'è sempre un furgone delle consegne, per cui tu col passeggino è veramente un problema. Io, le persone disabili, di cui parliamo poco e troppo poco, andare in giro per Milano è complicato. Guardate, il furgone delle consegne dove si può fermare? Dentro un passo carrabile mentre fa la consegna, perché il posto non c'è. E quindi blocca e non passa il passeggino. E io so di mamme che insegnano questi bambini di 1 anno, 2 anni, stanno imparando un sacco di parolacce dalle mamme, perché le mamme smoccolano quando trovano. Ma è così. Allora, è colpa dei furgoni. Allora, sì, però i furgoni non sono lì perché si divertono. Gli autisti sono lì perché tutto il mondo, dalle consegne di tutti i tipi, da Amazon al cibo, ai negozi, tutti consegnano negli stessi orari, quindi c'è anche questo problema, eccetera eccetera. Io trovo che Milano davvero stia diventando, e poi il prezzo degli affitti. Io una ragazza che prende 1.500-1.800 euro netti al mese, 2.000 euro, se vuole vivere, diciamo, in una zona semicentrale, deve prendere i soldi dello stipendio e darli in affitto, se no deve condividere la casa. A 33 anni non è facilissimo.
Pensa poi, avendo magari una famiglia, quanto diventa ancora più complicato. Ma Beppe, secondo te è un problema solo di Milano o di tutte le grandi città?
È un problema di Milano numero 1, 2, 3, perché Milano ci sono 7 università, perché tanta gente capace, non c'è solo Luigi Santarelli che nel diversi campi viene a lavorare a Milano, e se per la radio esiste un'alternativa, voi siete a Roma in questo momento, ci sono professioni, pensa all'editoria e alla moda, alla pubblicità, alle pubbliche relazioni, al social media management, cioè ci sono tante industrie che sono concentrate su Milano. La sanità privata è grossissima, quindi a Milano è il New York d'Italia, e questo mi piace molto. Però a me sembra che noi stiamo dimenticando che poi la gente deve pagarsi l'affitto e sta diventando troppo cara. Io l'ho visto succedere a Londra, me lo ricordo all'inizio degli anni 2000, l'ho visto succedere a Londra. Una generazione è stata espulsa dalla zona 1 dell'underground di Londra, quindi per darvi un'idea, la zona centrale dell'underground, del tube, perché non aveva più soldi. Quindi se tu avevi 24-26 anni, primo lavoro a Londra, dovevi vivere a 40 minuti di metropolitana, perché in centro c'erano arrivati i super ricchi. Anche le norme fiscali che abbiamo introdotto, guardate che l'Italia è diventato un paradiso fiscale. Io ho partecipato a una riunione in cui si alza un signore britannico che dice: sono molto indignato perché io pagavo solo 100.000 euro l'anno come flat tax, cioè pagavo tutte le tasse che pagavo per imposta sul reddito, erano 100.000 euro. Questo signore è un milionario, adesso me l'hanno portato a 200.000, è gravissimo. Io ho dovuto star calmo, perché allora guardate che questa roba della flat tax sta portando a Milano molti, molti straricchi che comprano, fanno, spendono, spandano, alzano i prezzi. Va bene, va male. Secondo me non è un'idea geniale di trasformare Milano in un paradiso fiscale, per esempio, e sta accadendo.
E c'è stata forse anche un ultimo passaggio su questo, una narrazione particolare per cui si è raccontato di questa città come la panacea di tutti i mali per chi volesse far carriera, e forse questa generazione di cui parli si è resa conto che non ne vale la pena alla fine, che non ne vale la pena di spendere tutto in affitto, di fare i pendolari.
A questo non c'è dubbio che non valga la pena di spendere tutto in affitto, però Milano è ancora un posto straordinario. Io quando vengo a RTL o vado al Corriere o vado all'università e sento tutti gli accenti regionali italiani a Milano, mi si allarga il cuore. Quello è quello che dovrebbe essere un paese sano. Però devi anche, cioè, dopo che li hai chiamati perché è un posto eccezionale anche per lavorare, diciamo la verità, poi devi anche creare un sistema per cui una donna che dopo 5 anni di lavoro fa un bambino poi non deve impazzire perché il marciapiede è occupato da 15 van e non può andare in giro col passeggino e poi non può pagarsi l'affitto, capisci? C'è una contraddizione.
Io credo che il problema grosso sia legato all'affitto, perché se parliamo di mobilità mi verrebbe da dire allora che ci sono anche i disabili, perché sai, il bambino piccolo nella carrozzina, nel passeggino, ci sta per un lasso di tempo limitato.
E abbiamo detto prima, Barbara.
Non ho capito, Beppe.
L'ho detto prima, i disabili.
Sì,
ho detto,
no,
ne parliamo troppo poco.
E infatti, quindi, però è un problema di viabilità probabilmente e di affitti, e io credo che le grandi città come Milano siano straordinarie per i più piccoli in prospettiva futura, perché offrono delle occasioni anche scolastiche di intrattenimento, di stimolo che altri posti non hanno.
Comunque staremo a vedere. Intanto pubblicità e tra poco finalmente Tony F, il capodanno e non solo.
La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola, oh Paola. La noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era la dama del castello. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te. Ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile.
La timidezza c'era, ma spariva, scappava, di notte si dileguava dagli occhi di Paola. Oh Paola, giocava al rimpiattino, nascondeva e mostrava, cercava il cacciatore e invece lei era la preda dentro il bosco. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile e non riposi più. Oh, yeah. Solo lo schermo è tu e provo pena. Senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine. Forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Il tuo è un rosso relativo.
Beh, sarebbe stato quasi un problema non inserire Tiziano Ferro con Rosso Relativo proprio questa mattina, che no, la puntata no. di Severnini alle 8, no.
L'hai annunciato male.
Riprova, dai.
Cioè, fai bella figura, che se Gualtieri ti sente, ti chiama, te conduci il concertone, perché non c'hanno più nessuno praticamente, perché lo di si è sfilata. E Mahmood ha detto no, vabbè, Tony F, adesso ne parliamo.
Mara Sattei,
no. Cioè, tu tutti via. Tu presenti e io faccio delle canzoni, cioè tipo Sere Nere, ecco, rimanendo in tema di Tiziano Ferro. Io la canto bene, sì, posso fare la cover.
Facciamo la serata. Suono il piano sotto.
Esatto,
andiamo,
facciamo
così
la serata cover, quindi possiamo farlo.
Beppe, insomma, un pasticciaccio, no? Non tanto la nostra proposta, ma quello che è successo a Roma.
Ma un pasticciaccio generale. Allora, ti dico, secondo me hanno sbagliato tutti, ma hanno sbagliato, il mio parere irrilevante. Allora, ha sbagliato secondo me il sindaco a invitare il Tony F di turno, perché una volta che l'ha invitato te lo tieni, perché era proprio scritto che nel momento in cui tu lo disinviti, questo fa il martire della libertà. Cioè, avere Tony F come martire della libertà di parola lo trovo veramente abbastanza buffo. Cerco di essere elegante. Che poi, colleghi, io ho tanta stima, adoro la musica, conosco musicisti, devo dire che proprio, diciamo, in certi momenti scatta il conformismo in tutte le categorie, in tutte le professioni. E di nuovo qua era evidente, piuttosto che rischiare di dire le cose che stiamo dicendo noi adesso, per esempio i colleghi buoni dicevano sì, censura, quindi al di là di questo. Il problema quindi era invitarlo, una volta invitato te lo tenevi. Poi riguarda la questione in sé, allora. So che ho una età e non posso capire, so che ai miei tempi alcuni cantanti rock scrivevano cose terribili nei testi. Qui, discutendo anche con Barbara, ho detto che non dobbiamo prendere troppo alla lettera i rapper, i trapper, che i ragazzi usano quella roba lì per condire i loro sogni. Certo che quando leggo i testi di Tony F, io mi dispiacerebbe se mia nipote diventa adolescente e ascolta certe cose, la verità.
E le cantasse a squarciagola, perché poi insomma tu ti trovi davanti queste ragazzine di 13 anni e anche ragazzini e quella roba lì diventa il riferimento, cioè... è quella roba lì.
Sì, sì, già magari non tutti conoscono il tema, uno dei tanti testi di questo signore Tony F, lei la comando con un joystick, non mi piace quando parla troppo, le tappo la bocca e me la fotto. Questo è, allora, se un ragazzo dicesse a una ragazza a scuola una roba del genere, verrebbe tutto il gruppo direbbe vergognati. La canta questo signore e applaudono. C'è un problema. Però posso dirti, io sono convinto che questi personaggi saranno presto antiquariato. Ne sono convintissimo, quindi non mi preoccuperei troppo. Ho scritto sul Corriere domenica scorsa e ripeto qui, senza imbarazzo, che secondo me la RAI sbaglia a portare Tony F, Mischilla e Fedez a Sanremo, sbaglia, perché non è tanto quello che cantano, ne abbiamo appena parlato, ma è anche quello che fanno e chi frequentano. Adesso non entriamo nei particolari, andate a cercare su Google, guardate l'inchiesta sulle curve di Milano, questi personaggi sono coinvolti nelle carte dell'inchiesta, andate a vedere, andate a leggere, allora siamo sicuri che portare a Sanremo questi personaggi alla fine faccia tanto bene? Ripeto, non stiamo parlando del giudizio artistico, io divido sempre il giudizio mio su un testo e la libertà di un artista fa quello che vuole, però è... cosa fai e con chi frequenti. Queste robe qui secondo me non andava fatto. Poi l'abbiamo fatto, la RAI è disperata, vuole gli ascolti. Io l'ho scritto, l'ho detto, lo ripeto e mi dispiace, perché secondo me un servizio pubblico ha anche, almeno se non vuoi educare, almeno non diseducare, ok?
Però Beppe, proprio perché hai tenuto da parte un giudizio artistico, qualcuno potrebbe dirti è una... se vogliamo, se ci ricordiamo, una manifestazione musicale, quindi noi giudichiamo le canzoni, quelle che porteranno a Sanremo di certo non avranno quei testi.
Sì, ma c'è anche la vita di queste persone che è, insomma, ed è parte del loro messaggio e del loro personaggio, capisci? Su cui io ho qualche problemino. Non io, Beppe, cioè secondo me una società dovrebbe fare un ragionamento, cioè è tutto connesso, non è una persona... cioè ci sono persone orribili nel cinema, nella musica, nel giornalismo, nella letteratura, che hanno scritto cose orribili e qualcuno l'ha fatto notare. Ci sono cose che secondo me non si possono accettare. Io ho sempre detto che... ti faccio un esempio. Woody Allen, mi ricordo aver detto, ma lui... il mio giudizio privato su Woody Allen può essere uno, ma i suoi film sono un'altra cosa e io giudicavo i film. Ma qua mi sembra che ci sia una coincidenza o comunque una sovrapposizione netta tra quello che sono, quello che fanno, chi frequentano, i testi delle canzoni. Noi prendiamo il pacchetto e gli diamo il palco di Sanremo.
Beppe,
c'è qualcosa che mi sfugge.
Se mi posso permettere, io credo che la grande discriminante sia il soldo pubblico, perché sia il concerto di Roma, che era gratuito per il pubblico, ma i soldi uscivano, gli artisti venivano pagati dalle tasse dei romani, e idem la RAI con Sanremo, il soldo pubblico, il canone. Poi per il resto questi artisti possono essere, fare e scrivere quello che vogliono, non chiamiamo l'arte però, perché ho diritto di esprimersi, perché la canzone che hai citato tu è in confronto un canto da chiesa rispetto ad altri testi che io ho letto e che, se volete, potrei anche leggervi, ma vi garantisco che il termine più leggero è quello con la doppia Z infilato, dove potete immaginare voi. Quindi questa per me non è arte, però al di là di quello, se il signor Tony F o chi fa canzoni di quel tipo riempie gli stadi, riempie i palazzetti, va bene, anche detto che parte del ricavato del concerto che farà a Capodanno andrà ai centri antiviolenza di Roma, va bene, pecunia non ho, letto i centri antiviolenza hanno bisogno, prendiamoci i soldi di Tony F. Però la differenza la fa il fatto che un comune non può chiamare un artista che fa testi violenti e misogini pagato con i soldi statali, insomma.
Però una volta dopo averlo chiamato deve tenerselo, perché esatto, altrimenti ne fa
sì, certo,
un
l'eroe.
Simbolo
no,
veramente
no,
grottesco
eroe, certo,
della libertà di opinione. Cioè questi personaggi come simbolo della libertà di parola e di opinione è veramente comico. Però ripeto, tranquilli perché presto saranno antiquariato, ne sono convinto.
Allora, noi andiamo con il Millennium Meet e ci diamo appuntamento a questo punto a Capodanno al Circo Massimo a Roma, almeno noi.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
A proposito di Natale che si avvicina, proprio questa mattina parlavamo di film di Natale e poi in questo senso torniamo a chiudere la puntata di Serenina alle 8 parlando di film di Natale, di un film di Natale in particolare.
Uno dei più divertenti, dei più belli. Qui una parodia di questo artista che alla fine arriverà, vincerà la sfida, arriverà in testa alla classifica della canzone di Natale più scorretta e canterà nudo. Però è una provocazione, è una parodia. Dal film Love Actually, Christmas is All Around.
Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, everywhere I go. So if you really love Christmas, come home and let it snow.
Col botto, aspettavo il coro che se lo facevamo bene poi Gualtieri ci prendeva a fare il concertone.
Non credo che sarebbe stato comunque il nostro momento.
Dici?
No,
peccato. Billy Mack, protagonista, insomma, artista immaginario inventato per il film Love Actually, in questa versione natalizia del grande successo dei Wet Wet Wet, Love is All Around, in questo caso Christmas is All Around.
Allora, grazie a tutti voi per averci seguito, perché finisce un'altra puntata di Severnini alle 8. Beppe, noi ci diamo appuntamento come sempre a sabato prossimo, non ci fermiamo per le feste, e ci daremo lì gli auguri di Buon Natale.
Beh, no, perché Natale sarà già passato.
Li possiamo anticipare?
Dobbiamo farlo adesso di farci gli auguri di Buon Natale. Il sabato prossimo facciamo gli auguri di Capodanno, se non ho fatto male i conti. Però è stata una bella puntata polemica, sono molto contento, la canzone finale era ottima. State di buon umore, sorridete e pensate una cosa importante, che è finito anche quest'anno. È stato un anno impegnativo, ma ci avviamo alla conclusione. Fate un Natale sereno, mi raccomando, e non preoccupatevi troppo.
Se per questo è stata anche una giornata impegnativa, ma va bene, è appena iniziata. Grazie a Gigi Resta, Ricchi Aristacco in regia, per Vincenzo Vitiello qui a Roma, Max Bigiani in redazione, grazie a Ludovica Marafini.
Grazie
a
Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie soprattutto a Beppe Severnini, giustamente gli auguri, hai ragione, ce li facciamo oggi. Buon Natale, a sabato prossimo.